Radio Incontri in Blu presenta Speciale Archidado. 5 puntate alla scoperta dei quintieri e della giostra che incanta Cortona ogni anno. Un programma a cura di Marco Pieroni e Alessandro Ferri. Un saluto alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori e bentornati in diretta con Radio Incontri in Blu. Siamo ancora con il nostro speciale Archidado, siamo arrivati alla seconda puntata. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è
Marco Pieroni.
Marco Pieroni, direi, che è più veloce del West.
A cura di Alessandro Ferri e Marco Pieroni. Devi invertire la sigla. Comunque va bene. Buona serata a tutti.
Bentrovati. È vero. E allora siamo sempre in diretta dai nostri studi di Via Dardano 5 e ancora una volta andremo a scoprire degli aneddoti, andremo a scoprire cosa sta dietro a questa giostra che si svolge ogni anno a Cortona nel mese di giugno. Vi ricordo che quest'anno la giostra si svolgerà l'11 giugno, ma in realtà le iniziative sono già partite, sono già iniziate e quindi avremo anche un po' un resoconto di quello che è accaduto la scorsa settimana. Qui con noi in questa puntata ci sono due esponenti del quintiere di Santa Maria, quindi originale terziere di Santa Maria, perché originariamente erano tre, ma approfondiremo questa questione più avanti. Santa Maria, vi ricordo, è il quintiere che gravita attorno a Via Roma e che comprende ovviamente la Pieve di Santa Maria, cioè il Duomo di Cortona. Non vi dico però chi è qui con noi ospite, perché facciamo soltanto una breve introduzione e lo scopriremo dopo la canzone che ci andiamo ad ascoltare. Ovviamente parliamo di Santa Maria, quindi abbiamo scelto alcune canzoni che hanno la parola Maria o le sue varianti internazionali nel nome. Quindi la prima è un classicone dei Creedence Clearwater Revival, cioè
Proud Mary.
Thank you.
sempre in onda con lo speciale Archidado dedicato al quintiere di Santa Maria e vi devo dunque dire i nomi dei nostri ospiti. Questa sera abbiamo qua con noi Riccardo Tacconi.
Buonasera.
E abbiamo anche Andrea Petrucci, che vede chi è collegato in particolare su Twitch con la sua balestra e quindi ora non può fare il suo saluto, ma ci saluta. Sostanzialmente è qua a dominare la scena per chi ci ascolta e ci segue su Twitch. Perché Marco, spiegaci un po' tutti i modi per ascoltare Radio Incontri.
Sì, allora ovviamente in FM, quindi 88.4, 92.8 della modulazione di frequenza, in DAB, siamo ascoltati in tutta la Toscana, quindi nel canale Radio Digitale Toscana, e poi ovviamente in streaming, radioincontri.org, trovate un bel tastino dove c'è scritto ascolta la diretta. In più abbiamo anche un nostro canale su Twitch, twitch.tv, cercando Radio Incontri Cortona, troverete la nostra diretta in questo momento, quindi non c'è bisogno di essere iscritti né niente, entrate e vedete direttamente la diretta e ascoltate il nostro audio.
Meraviglioso, così ci sono tanti modi di ascoltare e di vedere Radio Incontri. Allora, a questo punto io direi di cominciare un po' la nostra chiacchierata con Riccardo Tacconi e raccontiamo, prima ancora di iniziare a parlare della vostra esperienza con l'Archidado, di quello che fa il terziere o quintiere di Santa Maria, io direi di iniziare però con l'attualità. Noi sappiamo che la scorsa settimana si sono svolte due iniziative molto importanti all'interno del calendario della giostra, cioè la colata dei ceri e l'offerta dei ceri a Santa Margherita. Ci puoi raccontare un po' come sono andate, anche in cosa consiste questa iniziativa, perché magari ci ascolta qualcuno che non è di Cortona e non conosce questi eventi.
Ma chiaramente la colata dei ceri, la parola stessa lo dice, si fa una rievocazione della colatura dei ceri, cioè noi in piazza simuliamo, perché è una simulazione, è una rievocazione, l'atto fisico di fare il cero, che effettivamente poi non li facciamo noi, ma sono fatte dalle sorelle Clarisse di Cortona da qualche anno. E è molto importante perché così ci tiene collegati anche con queste sorelle, anche loro vengono portate con questa luce che si porta a Santa Margherita. E è andato molto bene, perché il tempo minacciava fino all'ultimo, invece
è un maggio un po' piovoso.
Siamo riusciti a farlo e credo che sia venuto molto molto bene. E chiaramente in questa serata, come recita lo statuto del 1325, venivano consegnate armi e bandiere a 12 armeggiatori che giostravano il giorno dopo in onore della Santa nella festa, e le bandiere che venivano date dal comune in questa occasione venivano donate poi su al santuario. E questa è una cosa importante, anche perché da quello che ci risulta a noi, lo statuto di Cortona del 1325 è uno dei primi menzionamenti dei giochi di bandiere.
Attenzione,
questo è uno scoop.
Ma noi
è stato già detto in realtà, però
aspettiamo,
è stato già detto negli ultimi giorni,
sì,
ma è
aspettiamo
uno scoop
che qualcuno ci smentisca, perché a quello che si sa noi di giochi di bandiere non si parla. La bandiera veniva adoperata per segnalazioni in battaglia, ma per giochi di bandiera credo che lo statuto di Cortona sia un precursore di queste manifestazioni. Vediamo se qualcuno ci smentisce, lo documenterà. Noi l'abbiamo nello statuto del 1325.
Quindi in qualche modo possiamo anche dire che l'attività degli sbandieratori del gruppo storico rimanda a una tradizione antichissima
che a Cortona c'era. Ecco, questo sicuramente, perché se lo statuto menziona giochi di bandiere vuol dire che c'era chi
in qualche modo c'erano. Esatto. E poi il giorno successivo, il sabato,
abbiamo portato i ceri su a Santa Margherita con la processione solenne, come facciamo sempre, con un gruppo nutrito di figuranti, perché è una bella processione, veramente. Arriviamo su a Santa Margherita, consegniamo i ceri e è andata veramente bene. Quest'anno c'era anche il ministro generale dei frati minori e è rimasto molto
perché il santuario di Santa Margherita dei frati minori
c'era il ministro generale e è rimasto molto molto contento. Difatti sono tornato di corsa la mattina dopo, perché partiva, a portargli anche il libro dei 25 anni della giostra, perché l'avevo visto proprio appassionato. E sulla basilica c'è anche una manifestazione, cioè una rievocazione importante, perché c'è la benedizione dei balestrieri, la benedizione della verretta che verrà consegnata a chi vince in piazza, e in più viene donata una bandiera, simbolicamente sempre riporta al 1325, di questi giochi di bandiera. Doniamo questa bandiera alla santa e si dà un simbolo su qualcosa che succede nell'anno, e quest'anno abbiamo raffigurato con questa bandiera che si dà il martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli in occasione dei 500 anni della morte, che è nella Pinacoteca di Città di Castello, perché San Sebastiano oltretutto è il patrono dei balestrieri.
Esattamente, perché è colpito dalle frecce.
È colpito, esatto.
Mi sembra giusto. Allora, tutte cose interessantissime, quindi continueremo a parlarne dopo, nel prossimo blocco, ma ci ascoltiamo un altro brano. Ancora una volta abbiamo la parola, il nome Maria in qualche modo, perché abbiamo Gian Maria con...
Disco Dance.
E Francesca Michelin.
Viola dei segreti, più di qualcuno, a volte nella notte li cerca nelle sue tasche al buio, ma non li dice a nessuno, a nessuno. Viola ha tanti pregi e un lavoro sicuro, suo padre ha una ragazza che va a trovare solo col buio, che non conosce nessuno, nessuno. È arrivato un altro sabato, mentre tutti gli altri ballano.
La canzone si conclude proprio all'improvviso.
Sì, quindi... sì, meno male che c'era la traccia che ci
noi
avvisava.
Ce ne siamo accorti, perché sennò saremmo stati un po', diciamo, fregati da questo. Allora, siamo sempre in diretta su Radio Incontri in Blu, parliamo di Archidado e ne parliamo con Riccardo Tacconi, in rappresentanza questa sera del Quintiere di Santa Maria, ma poi ora ci racconterà anche il suo ruolo più in generale all'interno della giostra dell'Archidado. E quindi io direi di porti proprio la domanda, diciamo, con cui iniziamo, con cui abbiamo iniziato anche l'altra settimana. Quindi qual è il tuo ruolo, qual è la tua posizione all'interno del gruppo storico e più in generale appunto della giostra?
Ma nella giostra io faccio il console generale. Il console generale, diciamo che è il cerimoniere, quello che deve sistemare la piazza, che negli ultimi anni lo faccio io, perché di solito lo fa il presidente del Consiglio dei Terzieri. Essendo il presidente del Consiglio dei Terzieri, spetta, ma non è detto, potrebbe essere anche scisso.
Potrebbe però essere anche un altro
persona. Credo che sia giusto così, ecco, perché oltretutto anche dei compiti di controllo della piazza insieme al maestro di campo, sicché è bene che sia una persona che conosce bene la giostra, ecco, questo sicuramente.
E invece come presidente del Consiglio dei Terzieri, raccontaci un po', perché chi non è di Cortona magari non si immagina cos'è il Consiglio dei Terzieri.
Il Consiglio dei Terzieri è, diciamo, un ente che è sopra i rioni, perché a Cortona ci sono 5 rioni, però ecco, diciamo,
che chiamiamo quintieri,
perché però è rimasto il nome vecchio dei terzieri, perché prima erano 3.
Sì. Tra cui Santa Maria.
Tra Santa Maria, Sant'Andrea e poi San Vincenzo
e
San Poggio
Marco.
San Marco, erano i vecchi rioni, erano 3, sì, che si chiamava Consiglio dei Terzieri. Però ecco, si è ritenuto opportuno lasciare il vecchio nome, anche se siamo diventati in 5. E, diciamo, il Consiglio dei Terzieri è rappresentato da 3 membri di ogni rione che fanno parte del Consiglio. Di solito c'è sempre anche il presidente di ogni quintiere, sicché c'è il presidente con 2 consiglieri, fanno parte del Consiglio dei Terzieri. Da questa assemblea, diciamo, viene eletto il presidente, le cariche sociali del Consiglio dei Terzieri, e è quello che in pratica gestisce tutta la giostra e tutte le attività che fa il Consiglio dei Terzieri. Dopo chiaramente i rioni hanno anche delle attività autonome
specifiche, okay,
che hanno mantenuto, qualcuno ha mantenuto, qualcuno, per dire, una volta ogni rione faceva una sagra, ora
altra volta abbiamo sentito parlare della sagra della Ranocchia di San Vincenzo.
Noi, per dire, in via Roma facevamo la sagra della zuppa etrusca, che in pratica non è altro che la zuppa di pane,
la ribollita.
Okay. Però chiaramente le forze dei rioni sono venute un po' meno, allora si è accentrato tutto nella sagra del fungo, che è diventata la sagra di tutti i rioni.
Ok, che si svolge.
Qualcuno ha mantenuto la sua, ma a livelli più piccoli, insomma, non proprio come sagra grossa, ecco.
Però abbiamo saputo, insomma, abbiamo scoperto anche l'altra volta che oltre alla sagra c'è per esempio anche l'iniziativa dei mercatini di ritorno al passato, anche quelli sono comunque...
Sì, anche quelli vengono gestiti dal Consiglio dei
Quindi
Terziari.
Di fatto
sì,
l'attività sì, del Consiglio dei Terziari
dura,
diciamo,
sono molteplici, sì, perché insomma, oltretutto anche l'amministrazione comunale ci chiama se viene qualcuno per fare la sbandierare in piazza, nei gemellaggi, per dire, cosciatoncino, quando vengono gli studenti americani, specialmente nella sessione estiva. Noi collaboriamo sempre, anche se c'è qualche manifestazione che viene fatta, per dire, sempre i sbandieratori danno un po' di luce, insomma, nella piazza quando c'è qualcosa.
Talvolta anche a Natale, quando ci sono inizi
natalizie. Sempre, sì, abbiamo sempre collaborato. Per dire, a Natale noi si faceva anche le castagne arrosto, le calde arrosti, sì, che siamo... Cioè, più o meno un'attività dura un po' tutto l'anno. Poi chiaramente la gestione della giostra è abbastanza complicata, cioè finita la giostra non dico subito, ma bisogna rimettersi in moto subito dopo l'estate per la giostra dell'anno successivo, insomma, ecco.
Quindi è un lavoro che dura tutto l'anno, sì, ma sì, io vorrei chiederti, che poi è anche un tema che abbiamo affrontato l'altra volta, cosa ha comportato da un lato tutto il periodo del Covid, ma già da prima ricordo che per le manifestazioni pubbliche in Italia sono state introdotte delle regole un po' più stringenti, anche a seguito di fatti abbastanza drammatici come quelli di Torino, eccetera.
Sì, sì.
Questo
sì,
cosa ha comportato per la giostra dell'Archidado? Ha inciso oppure...
No, ha inciso molto, ma non solo per la documentazione che viene richiesta, perché oltretutto c'è una documentazione da mandare alla questura, alla prefettura,
sacco di burocrazia,
ma oltretutto sono aumentati i costi perché ci vuole l'antincendio,
i piani di sicurezza,
e ci vuole dei professionisti che le fanno, perché non è che le può fare il piano di sicurezza, prima si facevano da noi e ora non si può più, e sicché oltretutto ci vuole le luci d'emergenza se si fa una manifestazione notturna, è una cosa abbastanza, cioè luci d'emergenza che devono andare a batteria, no? Perché se va via l'illuminazione
devono
pubblica.
Essere sempre in azione, sempre funzionanti,
sicché insomma è complicato, anche un impianto audio con la batteria ci vuole d'emergenza, cioè proprio ora siamo e questi sono tutti costi che lievitano.
E a questo punto, ora, prima di passare alla canzone, però la domanda che viene spontanea è: e i soldi dove si trovano?
Ma dove si
trova? Con le iniziative oppure ci sono altre possibilità?
Ma diciamo che ai mercatini medievali un po' di finanziamento viene fuori, anche se ci si paga gli artisti da strada con quelli. Però diciamo la Sagra del Fungo un po' viene fuori. Poi dobbiamo dire che tutti gli anni facciamo il nostro Deplian con le pubblicità di tutto il territorio cortonese e anche oltre, e diciamo la gente risponde, insomma, ecco, riusciamo con queste cose a ripagare la giostra. Poi chiaramente c'è anche il contributo della Banca Popolare, del Comune, che ci ha sempre sostenuto, ecco, da questo lato, sia le amministrazioni di prima e l'amministrazione che c'è ora, questo va detto.
Quindi questo consente
di andare avanti.
Appunto, di andare avanti, perché di gestire queste spese. Però per il resto poi è tutto lavoro di volontari. Comunque.
Tutto volontariato, tutto, escluso diciamo qualche... per l'emergenza, insomma, l'antincendio, che tocca chiamare gente che ha attrezzatura e non si può fare da noi, insomma, ecco.
Assolutamente. Benissimo. Marco, abbiamo qualcosa da aggiungere o passiamo alla prossima canzone?
Ma io passerei alla prossima canzone, poi dopo magari sentiamo anche il nostro balestriere, perché giustamente...
Assolutamente, assolutamente. Il nostro Andrea Petrucci. Ma prima ci ascoltiamo Lady Gaga con...
Bloody Mary. Vai, Carlo!
When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. For Michelangelo to carve, he can't rewrite the aggro of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, going to power, Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
E siete sempre sintonizzati su Radio Incontri in Blu Cortona, siamo sempre noi, Marco Pierone e Alessandro Ferri, che stanno facendo questa sera insieme a Santa Maria uno speciale sull'Archidato. È il secondo, è la seconda puntata, ogni martedì, ricordatevi, alle 21, fino ad arrivare al 6 di giugno, che poi dopo poco ci sarà anche l'Archidato,
cioè l'11 domenica 11,
ricordiamolo. Adesso io cedo proprio cuffia e microfono al balestiere, che all'inizio della trasmissione abbiamo annunciato, ma non avete ancora sentito. Ecco a voi,
Andrea Petrucci.
Buonasera.
Allora, buonasera Andrea. Poi tu hai anche proprio la luce puntata contro, così almeno sei proprio illuminato. Allora, benvenuto, grazie di essere qua. Anche grazie tu in rappresentanza di Santa Maria, però ci potrai raccontare anche qualcosa più nel dettaglio dell'esperienza del balestriere, perché chiaramente l'archidado è una giostra, diciamo, in cui si usano le balestre, quindi c'è tutta un'arte dietro che andrebbe scoperta. Quindi la prima cosa che ti posso chiedere è appunto in cosa consiste la tua attività e quali sono secondo te gli aspetti più importanti che puoi raccontarci.
Beh, il tiro della balestra è un tiro di precisione. Ogni rione ha due balestrieri che giostrano per la giostra dell'archidado e quindi il nostro compito è quello di cercare di portare a casa più punti possibile per regalare la vittoria al proprio rione. E niente,
ci vuole la vista buona prima di tutto.
Ci vuole la vista buona, occorrono le balestre, queste frecce che ricordo sono frecce di legno, quindi sono soggette anche a le intemperie, umidità, temperatura, eventuale purtroppo pioggia. E quindi niente, il nostro compito è di cercare con questi vari aspetti atmosferici e nostri di
quindi ogni lancio può cambiare, perché ogni se c'è l'umidità cambiare, se c'è il sole,
se c'è la bravura del balestriere
anche soprattutto
perché ci sono vari aspetti che portano alla fine poi il punto al rione che in quel momento giostra in piazza con la propria balestra.
E come si diventa balestriere? Cioè uno si presenta da Riccardo e gli dice io domani voglio tirare.
Allora, per quanto riguarda il sottoscritto, io abitavo a Firenze e ho fatto da piccolo, praticavo il tiro con l'arco moderno.
Ok.
E poi niente, quando ho visto la giostra, tramite amici ho contattato Riccardo che poi mi ha indirizzato a chi realmente mi ha insegnato il tiro con la balestra, che era un nostro corrionale e purtroppo è mancato, Graziani Ferdinando, che ci ha insegnato, mi ha insegnato, e insomma è stata una figura importantissima per il nostro rione e per tutta la compagnia dei balestrieri e il consiglio terziario di Cortona.
E dove ti ha insegnato? Cioè come funziona l'addestramento di un balestriere? Andavate da qualche parte dove si potesse tirare?
Beh certo, la piazza è la gara, è la gara. Però fuori dalla gara e quando noi utilizziamo i parametri che utilizziamo in piazza possiamo allenarci fuori insomma, e quindi dopo poi in piazza riportare quello che si è imparato in esterno.
Si può sapere qui a Cortona quali sono i luoghi?
Ma sa, ogni rione ha il suo posto, noi ci alleniamo a Pergo.
Okay.
Dove abbiamo il campo di tiro, che poi è anche il campo di tiro della compagnia balestriere di Cortona, e misurate le distanze, avendo le strutture adeguate, ci alleniamo lì.
E poi la balestra invece come vi procurate le balestre? Cioè c'è quella del rione oppure ognuno si fa la sua? Te lo dico perché sì, ai tempi mi capitò di intervistare Carlo Maria Cavalli,
sì,
che mi raccontò una storia molto complessa di come lui si era costruito il suo arco con grande passione. Con la balestra funziona allo stesso modo oppure ci sono quelle del rione?
Allora, durante la giostra dell'archidado noi utilizziamo e le balestre del rione, sono balestre diverse da quelle della compagnia balestrieri, sono più grandi, più pesanti, perché tiriamo su un appoggio, mentre quelle della compagnia sono più leggere, perché tiriamo a braccio. Quella con cui tiro io è del nostro rione, e è quella più o meno che ho sempre utilizzato io da quando tiro per il rione Santa Maria. Ho sempre utilizzato questa, mi trovo bene e niente. Diciamo questa qui ora la tengo io, però è come fosse mia, insomma del rione, ma è come fosse la mia.
Tu da quanti anni tiri per Santa Maria?
Sono tanti anni che ammetto sinceramente che non ricordo, ma sono tanti, perché quando ovviamente ho chiesto, come dicevo prima, a Riccardo di entrare nella compagnia, non ho certo subito tirato in piazza, perché insomma tirare in piazza ci vuole esperienza, e quindi niente, poi negli anni mi sono abituato, ho fatto esperienza e ora sono con molto piacere un balestiere del Rione, anche perché sinceramente prima il nostro Rione era ricco di balestrieri, ora purtroppo siamo meno e quindi è un impegno importante, insomma.
Quindi apriamo un po' le candidature, chi ci ascolta, volete tirare per Santa Maria, chiamateci in diretta e in qualche modo, insomma, vi metteremo in contatto. Bene, allora io direi di ascoltarci un altro brano, tu Andrea rimani con noi perché ti volevo chiedere un altro paio di cose. Okay. Ci ascoltiamo questa volta una canzone, diciamo, a tema libero, si tratta di un brano dei Måneskin, che si chiama Supermodel.
Alone at parties in a deadly silhouette, she loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Yeah. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you, you just look a bit like.
Måneskin, Supermodel. Siamo sempre su Radio Incontri, parliamo di Archidado, parliamo con i nostri amici del quintiere di Santa Maria e abbiamo al microfono Andrea Petrucci che ci ha portato la bellissima balestra che può vedere, anzi io mi devo spostare un po' forse, può vedere chi ci segue su Twitch.
Eccola
qua, il nostro Marco Pieroni la sta innalzando, speriamo che ora non faccia danno perché dopo veniamo veramente trafitti nel vero senso della parola, quindi attenzione. Allora Andrea, prima si diceva appunto apriamo i casting per chi vuole contribuire, chi vuole cominciare a tirare con la balestra, ovviamente sono aperti non solo agli uomini, giusto?
Certo.
Con la balestra può tirare chiunque, anche le donne.
Anche le donne. Noi nella compagnia balestrieri non abbiamo le donne, però nei Rioni c'è Rione Peccio Verardi che ha una balestriera, poi anche il Rione Santo Marco e Poggio ha schierato in piazza negli anni qualche donna, quindi insomma è aperta a tutti.
Quindi non ci sono assolutamente preclusioni di genere.
Neanche negli sbandieratori, scusate se interrompo, ma...
Sì, allora magari chi ci ascolta ha sentito questa voce dall'oltretomba che era il nostro Marco Pieroni, la prossima volta parlerà al microfono magari, ok, va bene. Allora, ora però ci devi dire chi tirerà con te, attenzione che qui abbiamo la sedia un po' rumorosa, chi tirerà con te quest'anno, il prossimo 11 giugno?
Il prossimo 11 giugno tirerà con me Matteo Pelucchini.
Che doveva venire qua ma non ha potuto.
Doveva venire purtroppo per altri motivi, non ha partecipato. E tirerà lui e sempre il nostro Podi che farà il maestro d'armi.
Da quanti anni tirate insieme con Matteo? È la prima volta o c'è stato un precedente?
Ci sono stati anche altri precedenti. Diciamo che ora, prima, quando eravamo molti, ci alternavamo. Quando c'era Luciano Bistarelli, era, diciamo, faceva sempre lui il maestro d'armi.
Sì.
E poi in piazza tirava o Ferdinando Graziani, o io, o Matteo Pelucchini. Ci siamo alternati
a rotazione
diciamo, fra questi tre. Però il maestro d'armi era sempre Luciano Bistarelli. Poi dopo è venuto a mancare purtroppo anche lui, e ci siamo alternati sempre fra Ferdinando, che ha fatto qualche volta il maestro d'armi, ha tirato. Io non ho mai fatto il maestro d'armi, quindi se
questa potrebbe essere
se qualche altro balestriere si presenta, insomma, e tira, io potrei anche fare volentieri il maestro d'armi, però purtroppo ora maestro d'armi nostro è il Podi, e io e Matteo i balestieri.
Quindi al momento sei assolutamente richiesto in questo incarico.
Questa veste.
Tra l'altro siamo venuti a sapere da Riccardo prima che tu, e anzi diciamo il terziere di Santa Maria, è stato tra i primi a realizzare il punteggio più alto, che è una, diciamo, una novità introdotta da alcuni anni, ma prima non esisteva.
Sì, il 5. Mm-hmm. Il 5, sia il nostro Ferdinando Graziani che io siamo riusciti a portare questo punteggio in piazza, questo 5, che è un punteggio che viene detto sembra una fortuna, però bisogna
tira da tre del basket,
bisogna mirarlo, cioè nel senso il 5 non è che si guarda, si vede, si tira, e con le dovute fortune e abilità bisogna prenderlo, insomma.
Ma quindi che sensazioni hai prima del tiro? Nel senso, ora lo so che non puoi dirmi, lo sapevo di prendere il 5, ma ecco.
No, allora diciamo che il tiro che facciamo in allenamento è un'altra cosa, perché insomma parliamo col nostro collega, ci confrontiamo sulle varie
cose. In piazza deve essere il silenzio.
In piazza deve essere il silenzio, ma poi salire su quel banchetto con la piazza che ti guarda non è la stessa cosa che tirare in allenamento, assolutamente no. E ovviamente ci sono stati, anche io ammetto, i primi anni, l'emozione, qualche errore c'è stato, e è stato sicuramente dovuto anche a quello, che poi comunque sia la cosa tecnica di stare fermo, concentrato, quella c'è sempre stata, però poi l'emozione dà anche il suo
dopo c'è l'adrenalina che si libera,
il pubblico, sempre più gente, per il fortuna pubblico. Quindi
salire su quel banchetto, credetemi, non è uno scherzo, sembra sì. Ma lo dicono anche chi è fuori dalla balestra, i nostri colleghi che salgono sopra per fare le prove o cose varie, dicono madonna questo banchetto. E è così veramente.
Tu, Andrea, però non tiri solamente in occasione della giostra, ci sono anche altre occasioni in cui usi la balestra.
Sì, appunto, come dicevo prima, nella compagnia balestrieri siamo diversi balestrieri, fra i quali alcuni che tirano anche in piazza, e facciamo durante l'anno delle gare del campionato italiano di balestra manesca da braccio, perché appunto differenza
che è quella più leggera,
sì, diciamo, che è quella più leggera, che a differenza di quella che usiamo sull'archidado, dove viene appoggiata su un banchetto, quella a braccio la teniamo a braccio. Sono le stesse tecniche, precisione, stare fermi, mirare e tirare.
Quindi però con, diciamo, appunto dimensioni diverse.
Sì, certo, dimensioni diverse.
Come appunto suonare strumenti di dimensioni diverse.
Anche Riccardo Tacconi so che tira durante l'anno, no, con la balestra.
Sì, anch'io vado... Sfortunatamente sono anche presidente della compagnia palestriana, anche quella mi tocca. perché oltretutto la nostra è una delle prime compagnie della manesca iscritta alla LITAB dal 1990.
Spieghiamo cos'è la LITAB ai nostri
ascoltatori. È la Lega Italiana del Tiro con la Balestra.
Ok.
Nella quale sono associate 22 compagnie. 12 con il tiro da banco seduti, come Sansepolcro, come Gubbio, e 10 siamo noi, quelli con la manesca, e noi siamo una delle prime entrate. E siccome è una prassi consolidata che se il presidente è di una categoria, il vice è di un'altra, e essendo il presidente del balestrone, diciamo della balestra da banco, io sono il vicepresidente nazionale della LITAB, perché rappresento la manesca, e anch'io mi diletto a tirare. Ora io cominciavo in una certa età a tenere una palestra col, perché comincia a essere 5-6
ci vuole il tricipite
5-6 kg. Poi non è che si tira veloce, tanto velocemente, perché è un puntamento triangolare, devi mirare sopra lo spillo della verretta e nella padella da lato, sicché c'è l'alzo e l'orizzontale sulla padella, sicché devi con un occhio guardare qua, un occhio guardare là, un po' ci vuole, insomma, ecco.
Sta fermi chiaramente,
è pesante, perché è pesante.
Diciamo che non è come il tiro del fucile, che è un tiro lineare, dove
tiro
c'è
dritto,
dove c'è occhio, bersaglio, occhio, mirino e bersaglio. Nel tiro con la palestra, sia la manesca che quella da banco, c'è occhio, mirino, bersaglio e centro, quindi insomma è un tiro triangolare che è un pochino più complesso, non è come, insomma, come il tiro lineare del fucile, ecco.
Bisogna
capirlo, perché se non si capisce, poi anche quando prendiamo una palestra in mano è pericoloso, perché se non si capisce bene il tiro triangolare si rischia di non prendere il bersaglio, ma non di poco, di tanto, e con le conseguenze
diventa, insomma, un problema. Nella giostra, quando è che si perdono i punti o addirittura vengono sottratti?
Allora, nella giostra dell'archidado, appunto, è questo dado dove ci sono 5 punteggi, 1, 2, 3, 4 e il 5, che è un puntino di 2,5 mm che è all'interno di un quadrato. Quindi 2,5 mm sembra, ma va mirato, si vede e va mirato. Per
allora chiariamo, a quanto è distante il balestriere?
20 metri,
cioè da 20 metri dovete prendere 2 mm.
Da 20 metri prendiamo 2,5 mm e quello è il 5, e poi c'è 4, 3, 2, 1. Se usciamo dal quadrato, ci sono i meno 1, i meno 2, il salto del tiro,
del turno successivo.
Però insomma, mi è capitato purtroppo a me di uscire dal dado, può capitare. Però insomma
E quando si esce cosa succede? È il salto del turno o è ancora peggio?
Quando si esce dal dado, ci sono fuori dal dado vari settori che indirizzano il salto del turno, il meno 2 o il meno 1, in base a come è settorato
il salto
dove
del
tiriamo,
turno, quelli più esterni.
Quelli più esterni, okay. Ovviamente, certo.
Insomma, è un bel rischio.
Ma è complesso, è anche difficile, non è?
Allora, direi di darci un attimo di respiro, diciamo, da questa interessantissima conversazione.
E andiamo
avanti. Continuando
con sempre la nostra playlist.
Con una Maria.
Con un'altra Maria. Adesso ci ascoltiamo, sempre se Carlo poi ce la fa ascoltare, Mariah Carey con...
Fantasy.
Vai, Carlo. I'm not afraid to
era Mariah Carey con Fantasy per il nostro speciale Archidado, speciale quintiere di Santa Maria. Chi vi parla è sempre Alessandro Ferri, qua con me c'è Marco Pieroni che è rientrato con uno scatto felino in studio.
Mi sono accorto che era finito il brano, però buonasera di nuovo a tutti, sì.
Allora, parlavamo e stiamo parlando, ci stiamo divertendo con Riccardo Tacconi e Andrea Petrucci in rappresentanza appunto di Santa Maria. Quindi io ridarei la parola a Riccardo per raccontarci. Ora, le domande potevano essere tante, però a questo punto gli chiediamo qualcosa di più emozionale. Qual è la cosa che ti ha emozionato di più ormai in quanti anni di Archidado? Siamo quasi a 30 anni, perché ormai diciamo da metà degli anni 90 il tempo passa. Cos'è che ti ha emozionato di più in questi anni?
Ma chiaramente la giostra, diciamo, è meravigliosa. Quello che piace di più al di là della gara è il matrimonio che c'è la sera prima. Matrimonio tra Antonia Salimbeni e Francesco Casali, credo che sia una delle cose belle che ci sale, una bella rievocazione storica che poi è documentata, anche questa, una storia reale. E credo che la cosa che mi ha, una volta proprio sono rimasto, quando i nostri ragazzi hanno iniziato a fare i giochi di fuoco all'interno della giostra, perché sono cose che cioè veramente ti danno. E c'erano,
che ogni tanto si vedono,
sì,
anche qua,
cioè veramente ci sono messi d'impegno e si sono portate anche in altri luoghi. Per dire, l'anno scorso l'abbiamo fatta anche a Volterra, ci hanno chiamato perché il nostro maestro di campo, ora che abbiamo alla giostra al posto di Salvicchi, che è stato promosso al Saracino, e abbiamo Alessandro Benassai, che è il presidente dei balestrieri di Volterra. Abbiamo chiamato lui e quando vide il sabato questi giochi di fuoco ci ha chiamato a Volterra.
Ne è rimasto così colpito da volerli riproporre anche altrove. Sì.
E credo che siano belli, veramente questi ragazzi sono impegnati proprio al massimo su questa. È una cosa bella che non tutti i gruppi fanno. Ci sono pochi gruppi che fanno i giochi col fuoco, perché anche quelli sono un po' complicati da fare.
C'è anche la loro dose di difficoltà e pericolo, insomma.
Certo, ci vuole attenzione, però diciamo per ora sono stati sempre accorti, le cose sono andate sempre bene.
Quindi se tu dovessi invitare qualcuno che non è di Cortona a venire a vedere non solo la giostra ma anche qualche altra iniziativa legata all'Archidado, principalmente li inviteresti al matrimonio, che comunque è poco prima.
Sì. Perfetto. Anche mercatini medievali, dico la verità.
L'altra volta appunto
sono belli,
abbiamo suggerito, cioè, i mercatini.
Sì, perché ci sono queste attese da strada, c'è... anche qualche mercato, quest'anno c'è anche qualche mercante, anche dei tornitori addirittura che torniscono lì sul posto, sono cose belle, mestieri ricreati, è bello anche questo, però l'artista di strada, ma il matrimonio secondo me è il momento clou, insomma, nella giostra uno dei momenti più belli.
Quindi non c'è solo poi la rivocazione della cerimonia, ma c'è anche l'arrivo delle famiglie nobili.
L'arrivo della sposa che arriva sul carro con Boi e Tianini, insomma è una bella...
Quindi almeno 3 giorni a Cortona, dai.
Sì.
Venerdì,
sì,
sabato e domenica.
Sì. Ah, poi non so, la novità, non si è parlato della novità di quest'anno.
Qui dobbiamo dirlo allora.
Perché il 27 facciamo Bigordi di Bandiere, cioè in pratica è... i giochi di bandiera.
Abbiamo già anticipato che nello statuto
noi siamo precursori dei giochi di bandiera, abbiamo fatto il primo festival internazionale della bandiera a Cortona e ci saranno 2 gruppi tedeschi, uno il gruppo di Bibbiena, perché il bureau internazionale della bandiera per l'Italia è stato lì, noi ci siamo stati, siamo andati lì, ci siamo anche iscritti e poi ci siamo noi. Per quest'anno si parte in 4. Però cioè è l'inizio, noi vogliamo con questo proprio portare Cortona a essere il centro delle bandiere internazionali. Vediamo se riusciamo a crescere, a avere contatti con gruppi esterni, certo è impegnativi per portarli, non è che ci vuole, sono anche costi, perché gli devi un minimo di ospitalità, anche se per dormire pensano una sera, ma almeno un pasto glielo devi dare, insomma, sicché... Però diciamo che abbiamo avuto anche molte richieste appena è uscita questa notizia, anche dall'Italia parecchi volevano venire, ma noi più che altro si cercava qualche gruppo estero,
internazionale. Cioè. Sì.
E quindi chissà, nei prossimi anni, insomma, ci aspettiamo che possa crescere, proseguire, sì, e crescere ancora di più. Allora, grazie Riccardo, io mi rivolgo nuovamente ad Andrea, che ci ha raccontato prima l'attività di chi tira con la balestra, del balestriere. E appunto ti vorrei chiedere, però, a questo punto non parliamo tanto della balestra, ma in generale, cosa deve fare un rione per vincere l'archidado? Prima raccontaci quando è stata l'ultima vittoria di Santa Maria. Quindi intanto vi facciamo il nostro in bocca al lupo,
come facciamo a tutti, democratici.
Quando è stata l'ultima volta e cosa bisogna fare per vincere nuovamente?
Allora, noi abbiamo vinto nel 2018 e l'ultimo anno che abbiamo vinto col nostro amico, collega Ferdinando Graziani, che è mancato.
Che era il 25esimo anno
della giostra dell'archidado. E qualcuno ci ha, fra virgolette, diciamo, accusato di avere i santi dall'alto, perché purtroppo, dicevamo prima, noi eravamo un rione molto copioso ora, e invece noi avevamo avuto anche una grossa mancanza, che era Bistarelli, Luciano, che era il nostro pezzo meglio d'armi, e quindi aver vinto dopo essere mancato Luciano, noi ci dicevano
quel santo che vi aiutava dall'alto, no? Okay.
E quindi insomma ci ha un po' fatto emozionare a tutti,
insomma, a proposito di vittoria, emozionanti,
la vittoria del 2018. Quindi diciamo che quella è stata una bella cosa, perché insomma
chiaramente. E quindi ti vorrei chiedere, in generale, secondo te, appunto, come si deve comportare un rione se vuole arrivare alla vittoria? Ci vuole tanta preparazione?
Ci vuole metodo.
Ci vuole fortuna anche?
Metodo, professionalità, costanza sugli allenamenti e a mantenere il metodo, perché il metodo si può anche, via mantenerlo, si può anche un po' perderlo, invece va mantenuto, e con queste cose ci vuole anche la fortuna, perché ripeto, ci vuole anche la fortuna. Il 5 si può anche prendere per fortuna, ma va mirato, capito?
Chiaro.
E quindi insomma tutti lo mirano quando sono lì a
guardarlo. Che
poi
ci aiuta,
chi mantiene tutti i fattori detti prima lo prende, e purtroppo qualche volta non si prende, però se punta quello si prende anche punteggi da dopo, il 4 al 3, che sono ottimi punteggi, insomma.
Quindi l'importante è provarci, tentare di arrivare al risultato più alto. E poi
il rione deve stare dietro ai palestrieri, deve avere fiducia in loro. Se ha scelto quei palestrieri, deve avere fiducia in loro e non deve criticarli prima della giostra, perché sennò crea. Cioè, loro devono andare in piazza, va lasciati tranquilli fino a che non c'è la gara. Questo è chiaro.
E se invece, appunto, succede magari che non va, dopo c'è un'attività, diciamo, di andiamo a cercare gli errori, andiamo a ricontrollare la registrazione, non so, ora io non...
Beh, certo.
Come nel calcio, insomma, talvolta succede, si guarda proprio minuto per minuto cosa non è andato.
Come è capitato a me, insomma, quando si sbaglia, dopo si guarda i motivi, insomma, per cui non avrei sbagliato, a parte le cose emozionali, se ci sono state delle cose tecniche, che poi l'anno dopo si va cercando a migliorare.
Quindi come nella Formula 1, ogni anno c'è qualcosa, sì, da poter cambiare.
Se c'è stata una cosa nelle frecce, se c'è stato una cosa, un problema tecnico nella balestra, nel balestriere, si mette insieme le cose e si cerca di portarle i miglioramenti per la giostra successiva.
Benissimo, queste sono cose comunque molto interessanti anche per
noi.
Perché
dico la verità, anch'io ho fatto qualche prova col tiro a banco, come si tira in piazza, e secondo me rimane difficile andare fuori dal dado, però io non ho salito mai quel banchetto, non so quello sopra quel banchetto cosa succede.
Dice, a farlo in prova è una cosa, poi in quel momento l'emozione può diventare troppo grande. Allora, abbiamo parlato di tante cose, io direi a Marco, se ci può dare un'idea, cosa facciamo adesso? Andiamo a concludere, a fare i saluti, oppure abbiamo tempo per fare qualche altra domanda?
Sono le 21.59,
il palinsesto. 21.59, il palinsesto ci reclama, quindi io direi di ringraziare i nostri ospiti, facendo ancora un augurio, un in bocca al lupo al Quintiere di Santa Maria per la vittoria in questo Archidado 2023, quindi 11 giugno 2023, mi raccomando, anche con Radio Incontri cercheremo di seguire questa giostra di quest'anno. Quindi grazie ad Andrea Petrucci, grazie a Riccardo Tacconi,
grazie a voi,
grazie a voi.
Grazie ad Alessandro Ferri
e grazie a Marco Pieroni. Quindi mandiamo la nostra bellissima sigla finale e ci sentiamo martedì prossimo alle 21 con il quintiere di Peccio Verardi.
E che abbiamo visto anche su Twitch che ci sta seguendo. Vai Carlo, grazie anche a Carlo, buona serata a tutti.
She told him.